Lo abbiamo sentito, Nadia Fusini ci ha raccontato il grande amore della Woolf per i poeti romantici come Samuel Taylor Coleridge e John Keats. E noi proprio di Keats vogliamo parlare. Lo facciamo con Alessandro Gallenzi, che è editore, traduttore, romanziere, ma soprattutto curatore di un bellissimo volume uscito per Adelphi dal titolo La Valle dell'Anima. Non voglio svelarvi troppo, prima diamo il benvenuto al nostro ospite che è in diretta telefonica con noi da Londra. Alessandro Gallenzi, ben trovato e benvenuto a Rete 2.
Buon pomeriggio.
Alessandro Gallenzi, allora il titolo l'abbiamo svelato, un titolo già evocativo, La Valle dell'Anima, ma ci dica un po' di che cosa si tratta.
Sì, il libro copre 5 anni della vita di John Keats, poeta romantico, e diciamo che coincide anche con la sua attività di poeta. Parte da una lettera in versi scritta a un amico, Matthew, e finisce con la sua ultima lettera dall'Italia, scritta all'amico Charles Brown. Il titolo, La Valle dell'Anima, è un riferimento alla famosa frase keynesiana della valle di formazione dell'anima. Lui diceva che il mondo non è una valle di lacrime, come viene definita dalla religione cristiana, ma una valle di formazione dell'anima, in cui l'uomo, attraverso le sofferenze, attraverso le sue esperienze, riesce a creare la propria identità. Quindi questo, diciamo, è l'idea principale di questo libro, che in sostanza rivela tutte quante le idee filosofiche di Keats che magari uno non può trovare all'interno della sua poesia.
Certo, quindi abbiamo detto, si tratta di una raccolta di lettere. Quando si dice lettere si pensa subito ad un certo tipo genere di scrittura. In verità, questo lei un po' l'ho già anticipato, quello che qui colpisce subito è l'altezza stilistica delle lettere. Insomma, stiamo parlando del poeta John Keats. E allora, per dare un po' il polso, per dare ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, un'impressione di quella che è proprio l'atmosfera, quelli che sono i toni, di questa scrittura, vogliamo magari leggere proprio la prima lettera, l'inizio.
Sì, volentieri. L'armonia di un bel verso ci fa lieti, e ancor più un sodalizio tra poeti. Né ci fu mai destino così bello o un piacere più autentico di quello che i due fratelli di poesia provarono quando, unendo gli ingegni, edificarono un trofeo per le tre muse del dramma. Il pensiero di questa unione infiamma chi ama il genio e lo riempie di un ardore per ciò che è grande, eccelso, superiore. Mio caro amico, mostrami la via verso gli alti orizzonti di poesia, tanto che io possa farne risuonare ogni nota, così come nel mare della Sicilia, mentre il sole scende, tra le gondole chiaro il canto ascende. Ma è impossibile, altre cure e insidie mi distolgono dalle brezze lidie e mi tengono in tale schiavitù che ormai non spero di mirare più Febo al mattino in tutto il suo splendore, il rossore di Aurora al primo albore, bianche naiadi in mezzo all'onda bruna, o un angelo al chiarore della luna, o come un tempo, insieme a te, vedere sul verde il rugiadato orme leggere lasciate da un folletto o da una fata, venuti a una leggiadra radunata in cui schiere lucenti a una sfilano sotto l'arco della luna.
Ecco, questa è la prima lettera che tra l'altro Keats, come molte altre, scrive ad un suo amico, a Matthew. Quindi vediamo subito che non si tratta di lettere comuni. Allora, allargando un po' l'orizzonte a tutto il volume, che cosa ci raccontano queste lettere di Keats che noi conosciamo naturalmente molto bene come poeta?
Saranno una grande sorpresa per il lettore perché incontriamo decisamente un'immagine molto diversa da quella che ci si può fare leggendo le sue poesie, poesie che soprattutto in Italia si conoscono le grandi odi, forse l'inizio dell'Iperione, ma in realtà da queste lettere emerge un giovane che sta crescendo, che sta maturando, un giovane ambizioso, un giovane che è ancora alla ricerca di se stesso. Possiamo vedere tutte le sue idee sulla poesia. Le lettere sono piene di citazioni, sono piene di racconti, sono piene di scenette, di parodie. È un Keats diverso da quello che si può leggere dalla poesia, un Keats più allegro, più spensierato, più sbarazzino. E ci sono tanti esempi, per esempio le lettere che lui invia alla sorella, oppure le lettere che manda agli amici in cui ci sono addirittura delle battute oscene. In sostanza è un Keats molto meno cupo e serioso di quello che si trova nelle grandi odi.
Sì, perché lei adesso menzionava la sorella, c'è proprio una lettera, quella del 2 luglio 1818, in cui proprio sì. Vediamo un Keats, potremmo dire, quasi sbarazzino e scanzonato, che sì. Parlando di se stesso si definisce un discolo.
Sì, lui dice, sta raccontando alla sorella la sua decisione improvvisa di partire per il nord insieme all'amico Charles Brown e fare un viaggio nel nord dell'Inghilterra, nella Scozia e nell'Irlanda, e quindi descrive se stesso come un discolo. C'era una volta un discolo davvero. Partì da casa un giorno come un avventuriero, mise all'interno del suo zainetto un bel quaderno pieno di lettere, senza scordare però di mettere 3 asciugamani, 2 spazzolette, un pettinino e in più calzette, casomai uscisse qualche buchino. E così continua fino alla fine, in cui poi dice che dopo aver viaggiato su nel nord e poi scoprì che pure lì ci sono muri come qui duri, more e lamponi come qui buoni, che anche lì vedi pollici e piedi, gli stessi pesi dei piombi inglesi, che 6x8 fa 48 e che la terra è come quella dell'Inghilterra. Perciò restò piantato sui suoi piedi, meravigliato.
Certo, fa sorridere se pensiamo al Keats di Ode a un'urna greca e poi invece leggiamo questi versi di questa lettera. Dicevamo prima dei tanti incontri di Keats, dei tanti incontri che lui racconta, appunto, di cui veniamo a sapere attraverso questi scritti. Parlevamo prima dei poeti romantici, allora ci sono anche questi episodi in cui lui incontra ad esempio Wordsworth oppure Coleridge.
Sì, lui diciamo che ci sono molti riferimenti a tutto un circolo di persone, compreso Wordsworth, che ho incontrato diverse volte a Londra, ma cercò anche di vedere nella regione di Laghi appunto durante quel viaggio nel nord, però purtroppo rimase molto deluso perché dopo essersi recato nella regione dei Laghi insieme al suo amico Charles Brown, va a visitarlo ma non trova nessuno a casa e quindi lascia semplicemente una lettera sul caminetto, un piccolo messaggio. Invece c'è divertentissimo incontro con Coleridge a Highgate, che posso leggere. Questo è all'interno di una di quelle lettere fiume indirizzate al fratello e alla cognata in America, che Keats iniziò a febbraio del 1819, che poi continuò a scrivere nelle settimane successive. Quindi lui sta parlando dell'incontro che avvenne a metà aprile addirittura tra lui e Coleridge. Quindi dice: domenica scorsa ho fatto una passeggiata verso Highgate e nel viottolo che si snoda intorno al parco di Lord Mansfield ho incontrato il signor Green, il nostro assistente di laboratorio al Guy's, mentre conversava con Coleridge. Dopo aver chiesto con lo sguardo se erano d'accordo, mi sono unito a loro. Ho camminato accanto a lui per quasi 2 miglia, al suo solito passo postprandiale da consigliere comunale. In quelle 2 miglia ha tirato fuori 1000 argomenti. Vediamo se riesco a elencarveli. Usignoli, poesia, sensazioni poetiche, metafisica, specie e generi diversi di sogni, incubi, sogni accompagnati da una sensazione di tatto, singola e duplice, racconto di un sogno, consapevolezza primaria e secondaria, spiegazione della differenza tra volere e volontà, metafisici, se sono così tanti è perché non si fa emergere dal fumo la consapevolezza secondaria, mostri, il kraken, sirene, Savey, le credenze di Savey sono troppo ammacquate, una storia di fantasmi, buongiorno. Ho sentito la sua voce mentre si avvicinava a me, l'ho sentita mentre si allontanava e l'ho sentita per l'intero intervallo di tempo, se così può essere definito. Ha avuto la cortesia di invitarmi a passare da lui a Highgate. Buonanotte.
Quindi che tipo di rapporto era quello che Keats aveva con Coleridge?
Beh, Coleridge non lo conosceva molto bene, ecco, diciamo che nonostante frequentassero diciamo circoli simili non si conoscevano molto bene. Lui invece era molto amico con Leigh Hunt, e attraverso lui era anche amico di Percy Bysshe Shelley e Mary Shelley, almeno fino a quando gli Shelley non sono partiti per l'Italia nel 1818. Infatti con Shelley c'era un rapporto di amicizia e anche un po' di rivalità. Shelley aveva chiaramente un carattere molto diverso da quello di Keats. Keats era molto più riservato, Shelley aveva questa grande personalità, questo grande carattere, era stato espulso dall'università, aveva già una reputazione come ateo, come scrittore di poemi e drammi osceni, era in sostanza un personaggio molto più scomodo, ecco. Con Keats, se Shelley amava la poesia di Keats, lo stesso forse non può essere detto di Keats. Keats era sempre un po' sospettoso nei confronti della poesia di Shelley, forse pensava che scrivesse con troppa facilità, che scrivesse, diciamo, che riuscisse a sfornare troppo velocemente poemi e drammi, a differenza della difficoltà con cui Keats scriveva, che come sappiamo lui lo descriveva come una continua fatica, un continuo viaggio in salita.
Ecco, abbiamo detto prima, le lettere risalgono al periodo dal 1815 al 1820, ricordiamo anche che Keats morì giovanissimo, a soli 25 anni, che questo quindi è anche, diciamo, l'ultima parte della sua vita, perché lui poi morirà, credo, nel 1820.
Morì il 23 febbraio del 1821, ecco. Diciamo che gli ultimi mesi lui li definisce come una vita postuma, perché in sostanza pensava già di non appartenere più al mondo, come dice proprio nelle ultime due lettere. Lui parte dall'Inghilterra nel settembre, dopo 6 settimane di viaggio per mare arriva a Napoli. Dopo una settimana, diciamo, di riposo a Napoli si rimette in viaggio, un viaggio che al tempo era molto difficile. Da Napoli arriva a Roma e da lì scrive questa ultima lettera incredibilmente straziante. Ed è l'ultima cosa che lui ha scritto, perché scrivere per lui era ormai un peso insostenibile. E dopodiché ha un piccolo miglioramento e si pensava addirittura, il suo dottore a Roma, il dottor Clark, pensava addirittura all'inizio che i sintomi non fossero troppo malvagi, ma in realtà poi ha una ricaduta e morirà durante l'inverno del 1821, soltanto a 25 anni.
Allora, parlavamo adesso intanto dei suoi viaggi, questa è una costante delle sue lettere, noi vediamo che Keats è in costante movimento, no? Ci sono anche questi suoi viaggi in Scozia, di cui lui appunto rende conto. Poi le altre costanti sono appunto le lettere ai suoi amici, ad altri poeti, artisti, poi ci sono le lettere alla famiglia, alla sorella e poi ci sono anche le sue lettere d'amore, anche queste sono molto particolari.
Sì, le lettere d'amore sono forse quelle più famose, in effetti la prima traduzione delle lettere di Keats si è concentrata su una piccola raccolta delle lettere a Fanny Brawne, perché dopo la morte del poeta si è creato una specie di mito romantico intorno al suo amore per Fanny Brawne, chiaramente amore disperato, amore irraggiungibile, e in sostanza sono state quelle le prime a essere tradotte, credo nel 1925, una prima raccolta delle lettere di Keats a Fanny Brawne fu pubblicata, e successivamente, credo tempi più recenti, da Eleonora Carantini nel 2010 sono state ritradotte. Le lettere d'amore sono quelle forse più famose, ma non sono necessariamente quelle più facili da leggere, perché in quel periodo Keats aveva diversi problemi, aveva problemi economici, gravi problemi economici, aveva il problema di essere fondamentalmente insoddisfatto dal punto di vista della scrittura, aveva fallito con i primi due libri di poesia che aveva pubblicato e a malincuore aveva deciso, e solo per soldi, di pubblicare un terzo volume, quello che contiene tutte le poesie più famose, incluse le grandi odi, l'ode all'Unna Greca, l'ode all'Usignolo, e in quel momento lui viveva separato da Fanny Brawne, era, diciamo, una separazione forzata, lui non voleva stare vicino all'amata perché inizialmente la vedeva come una distrazione e lui doveva finire insieme all'amico quest'opera teatrale, Ottone il Grande, Otto the Great, che sperava di far rappresentare a Covent Garden, e purtroppo questa rappresentazione poi non accadde, e quindi l'unica speranza di fare soldi e risolvere i suoi problemi economici, che erano in sostanza collegati al suo fidanzamento con Fanny Brawne, hanno portato a Keats a chiudersi un po' in se stesso, a essere molto cupo e nervoso e insoddisfatto nei confronti di se stesso e nei confronti del mondo. Tutto poi è diventato ancora più difficile quando nel febbraio del 1820, dopo essersi fidanzato con Fanny Brawne, ebbe il primo sbocco di sangue e quindi lui non solo non potrà più vedersi con Fanny Brawne, ma avrà il tormento di vivere accanto a lei e vederla dalla finestra e scambiare questi messaggi, queste lettere d'amore che d'amore non sono in realtà, sono pieni di gelosia, di possessività, a volte anche morbose e a volte addirittura mostrano pura cattiveria, cioè sono delle lettere in cui la rimprovera per essere uscita o per essere dimenticata di lui, essere andata a una festa e così via. Certo è una situazione estrema quella e diciamo che nonostante siano lettere d'amore sono davvero strazianti, vi brilla poca luce, vengono alla fine del volume e creano quasi un contrasto con tutta l'immagine che ci siamo creati nei 3 anni precedenti, con l'allegria, la giovialità, il suo carattere scherzoso, affabile, rilassato, lo vediamo completamente in una diversa luce, però sono chiaramente molto importanti per capire un'altra sfaccettatura del suo carattere.
Certo, di sfaccettature ne emergono davvero molte ed è molto interessante anche vedere invece come emerge il Keats poeta, ad esempio, nelle lettere a suo amico poeta e critico John Hamilton Reynolds. In particolare c'è la lettera del 19 febbraio del 1818 dove appunto Keats dice che lui ritiene che un uomo possa trascorrere una vita piacevolissima in questo modo. Lui dice: dategli da leggere un determinato giorno una determinata pagina di solida poesia o prosa distillata da portare con sé, su cui meditare, su cui riflettere, che lo aiuti ad aprire gli occhi, a fare profezie, a sognare, eccetera, eccetera. Quindi anche qui abbiamo un'altra dimensione di Keats.
Sì, abbiamo la dimensione di Keats che vive nella poesia, vive per la poesia. Lui, dopo aver ripudiato gli studi medici di medicina, con quel famoso sonetto del giugno del 1816 sull'Omero di Chapman, lui abbraccia la poesia e per lui in sostanza la poesia ogni giorno fa parte della sua esistenza giornaliera, legge poesia, scrive poesia, quando scrive queste lettere ai suoi amici sono infarcite di citazioni da Chaucer, Milton, Shakespeare, ma non soltanto, parla di poesia, parla della sua filosofia riguardo alla poesia, vede la sua vita quasi come un'allegoria poetica, come un viaggio di scoperta. Non si tratta soltanto per Keats di scrivere poesia, ma di vivere e respirare poesia giornalmente. E quindi con gli amici più stretti, più cari, soprattutto con Bailey e con Reynolds, scambia lunghe lettere in cui parla della poesia, non soltanto delle sue ambizioni, ma di quello che significa per lui la poesia.
La Valle dell'Anima, lettere scelte dal 1815 al 1820. Alessandro Gallenzi, grazie per averci raccontato questo libro uscito per Adelphi.
Grazie a voi.